Laser. Il Rinascimento trova un senso adeguato al termine solo sul terreno della cultura. È innanzitutto un fatto di cultura, una concezione della vita e della realtà che opera nelle arti, nelle lettere, nelle scienze, nel costume.
Così Eugenio Garin, tra i più autorevoli studiosi dell'umanesimo e del Rinascimento italiano, sottolineava il carattere poliedrico di quel periodo di massima fioritura letteraria e artistica che caratterizzò l'Italia nella prima metà del Cinquecento. Un'epoca affascinante e enigmatica a cui l'italianista locarnese Massimo Danzi ha dedicato il volume Ingegno Ludere, scritti sulla letteratura del 400 e del 500, pubblicato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. In oltre 700 pagine il libro racchiude e raccoglie le riflessioni nate durante i 40 anni di insegnamento all'Università di Ginevra, lungo un percorso nato alla Facoltà di Lettere dell'Università di Pavia, proseguito dopo un soggiorno berlinese all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e a Villa Itatti di Firenze. Nei vari saggi riuniti nell'opera di Danzi traspare la multidisciplinarità del Rinascimento italiano, a partire dal titolo, ispirato agli Adagia di Erasmo, uno dei testi più alti di uno scherzoso e insieme serissimo umanesimo europeo, come si legge nella prefazione. Ne abbiamo parlato con l'autore e con i linguisti Carlo Enrico Roggia, professore di linguistica italiana all'Università di Ginevra, e Luca Donghia, professore di storia della lingua italiana presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Al professor Massimo Danzi ho chiesto, per cominciare, se si possa individuare un comune denominatore tra i vari saggi raccolti nel libro, che spaziano dallo scrittore italiano Matteo Bandello al naturalista svizzero Konrad Gessner.
Volendolo ripescare a distanza, essendo tutti saggi che sono stati già in parte pubblicati, questo filo rosso si riconosce e in qualche modo nelle mie curiosità, nella mia formazione, eccetera. Sicuramente nella concezione di quello che io intendo per cultura, che non è semplicemente cultura scritta. Limitare, nonostante io sia un letterato, quindi un italianista, limitare la conoscenza alla dimensione scritta a volte è un po' limitante. Quindi, diciamo, il mio percorso è quello, e il filo rosso forse di questo libro anche, è quello che va da una filologia testuale d'impronta molto italiana, pavese, eccetera, molto paga del testo e della ricostruzione delle varie fasi del testo, ad una storia della cultura che può inglobare, anzi deve inglobare, anche zone più eterodosse, zone disciplinari non letterarie, testi pratici, documenti d'archivio, testi magari notarili. Questo impone il passaggio da una storia intellettuale a una storia culturale.
Scrisse Varrone in Spagna essere stata svelta una terra da conigli e in Tessaglia simile dalle talpe data in ruina un'altra città. E racconta Plinio quanto siano infestissimi i nemici a popoli cirenaici e grilli. E così troverai in le storie spesso state a mortali, gravissime calamitate addutte da tali vilissimi animanti. Né trovasi animale alcuno tanto da tutti gli altri odiato quanto l'uomo. Aggiungi ancora quanto a se stessi l'uomo sia dannoso, con sua ambizione, avarizia e troppa cupidità del vivere in delizie e ozio pieno di vizi. Qualcosa non meno che gli altri suoi infortuni premono e mortali. aggiungi la somma stoltizia quale continuo abita in le menti degli uomini, poiché di cosa niuna contento, né sazio sempre se stessi molesta e stimola.
Abbiamo ascoltato un passaggio di straordinaria attualità tratto dal Theogenius, un'opera poco conosciuta di Leon Battista Alberti, una delle figure artistiche più poliedriche del Rinascimento italiano. In queste righe Alberti dice che i danni che l'uomo ha fatto alla natura lo hanno reso l'animale più odiato sulla terra. Fino a qualche decennio fa Leon Battista Alberti era noto quasi solo come architetto e autore del celebre Trattato di architettura. In realtà l'umanista rinascimentale ha toccato quasi ogni ambito del sapere e la sua attività comincia a essere conosciuta anche dal grande pubblico. In che misura le ricerche di Massimo Danzi hanno contribuito ad ampliare le conoscenze sulla sua opera? Carlo Enrico Roggia.
Leon Battista Alberti in realtà è una figura straordinariamente poliedrica, è veramente un uomo universale, non è solo architetto, è poeta, è scrittore, teorico della pittura e così via. E diciamo che gli studi raccolti in questo volume di Massimo Danzi, che sono studi più o meno appartenenti agli anni 90, entrano a far parte di un fervore di studi che hanno portato proprio in quel giro durante gli anni, diciamo, 70, 80, 90 ad una rivalutazione piena di questa figura in tutta la sua complessità e poliedricità. Quello che fanno questi saggi, è una zona molto compatta del libro, è essenzialmente dare una lettura di un'opera, una volta ritenuta minore, di Alberti, cioè I libri della famiglia, un'opera che appartiene ad una tradizione pratica, essenzialmente di testi, di memorie familiari, molto diffusi nella borghesia fiorentina, e ridare un'interpretazione, diciamo così, a tutto tondo, soprattutto di una parte, di una sezione, il terzo libro, che è dedicata a quella dedicata al governo della casa, che viene inserito in una tradizione di lunghissimo periodo, che è data addirittura da Senofonte, e che, diciamo, arriva fino ai tempi oltre il Medioevo, al primo Rinascimento, e che contribuisce ad un aspetto non irrilevante di una filosofia, come dire, socratica, cioè di una filosofia che, pur partendo da una base culturale estremamente complessa e di lunga durata, ha la volontà, la voglia, l'intenzione di avere una ricaduta nella vita concreta e immediata. Da questo punto di vista, il contributo e la lettura che Massimo Danzi dà di questa figura, di questo aspetto del trattato, è assolutamente importante.
D'un lieve cervo l'alte corna e antiche che già fregiò Miron di puro argento, d'un apro il capo che era un fier spavento di queste piagge a bacco e palla amiche, perché sovente tante sue fatiche gli agevolasti e nel cacciar contento il facesti, né mai si trovò lento il tuo favore in queste selve apriche. Delia ti sacra Delio cacciatore, che da prima anni al tuo servizio dato stette tra boschi a discacciar le belve. Ei sa che vil è il don corta sacrato, ma se gli spiri il solito favore, di marmo un tempio avrai tra queste selve.
Era un sonetto di Matteo Bandello, esempio di una forte contaminazione tra poesia latina e tradizione bucolica classica, un esempio di poesia volgare indagata da Massimo Danzi nei suoi rapporti con quella latina e umanistica. Che forme assunse la componente umanistica e neolatina nella poesia volgare del 4 e del 500? Sentiamo Luca Donghia.
Certo, è una componente decisiva che qui viene indagata, come di rado si è fatto nella tradizione degli studi letterari italiani, perché noi tendiamo spesso a dimenticarci, anche nella versione più corrente, insomma, della storia letteraria, che tutti questi poeti erano nutriti di cultura latina e avevano una formazione umanistica di altissimo livello, a cominciare anche dal Bembo, che in questo libro ha un ruolo notevole. Ma in questa sezione, nello specifico, Danzi si occupa di poeti che all'epoca in cui lui li studiava erano quasi poeti in ombra, che venivano a poco acquisiti al canone, e questo esercizio l'esercizio che lui fa sulle fonti latine, questo non è solo un esercizio, è uno scavo di prima mano che deriva da una quantità straordinaria di letture, e si vede benissimo per esempio nel saggio che lui dedica alle rime di Bandello, all'edizione critica di Bandello, è stata data per la prima volta da Danzi, quali si vedono benissimo le fonti latine di Bandello per la prima volta, e poi per converso nel saggio magnifico che dedica a un poeta, diciamo, cortigiano di aria ferrarese che è Tebaldeo, e anche lì viene valorizzata non solo la produzione latina dello stesso Tebaldeo che dialoga con quella volgare, ma anche in quel caso il dialogo con poeti neolatini, cioè con poeti che scrivono in latino tra 4 e 500, e poi accanto a questo naturalmente c'è tutta la componente dell'eredità classica, Virgilio, Ovidio, Marziale, Catullo, ecco, quindi si tratta di una componente importantissima che qui in questo libro viene in piena luce, in moltissimi saggi, tra cui questi due che ho ricordato.
Per quello che mi riguarda, posso dirti che non ho mai trovato la minima forma di stile, la minima parvenza di composizione, nullum dictandi simulacrum, prima di essermene forgiata una io a forza di leggere, in modo ragionato, e riflettendo i libri degli antichi, durante lunghi anni, a prezzo di lunghe fatiche e di una lunga applicazione e esercizio.
Così Pietro Bembo, cardinale, scrittore, grammatico, poeta, si rivolgeva all'umanista e filosofo Giovanni Pico della Mirandola in una lettera in cui collegava la propria operosità filologica con i testi classici. Che tipo di relazioni intrattenne Pietro Bembo, di cui Massimo Danzi ha ricostruito la biblioteca con i dotti del tempo? Carlo Enrico Roggia.
Come sempre, la biblioteca di qualcuno è qualcosa che ci dice molto di lui, dei suoi gusti, dei suoi interessi, e nel caso di Pietro Bembo la biblioteca è la biblioteca del cardinale Bembo, quindi la biblioteca, diciamo, di un Bembo cardinale, quindi di un Bembo che si trova a Roma, l'ultima parte della vita di Bembo essenzialmente. Ecco, la biblioteca ci racconta un Bembo estremamente aperto, estremamente interessante, molto più, diciamo, aperto e interessante dell'immagine che siamo abituati ad averne, pur già notevole, come del codificatore della nostra lingua, come del codificatore del petrarchismo cinquecentesco. È un uomo che, attraverso per esempio una abbastanza inattesa sezione ebraica della biblioteca, attraverso la presenza di libri di viaggio, attraverso la presenza di testi di viaggiatori e così via, dimostra, diciamo, una piena apertura alle tematiche, alle problematiche del primo Cinquecento in chiave europea, direi anche universale. Per esempio la questione del cristianesimo, una questione puntuale ma che dà l'idea dell'importanza e dell'apertura bembiana, la questione del cristianesimo etiope, che è un cristianesimo estremamente periferico, tutto sommato arcaico, fortemente contaminato di ebraismo e di islam, che proprio in questo periodo vive un tentativo di, come dire, una ricerca di riconoscimento all'interno della Chiesa romana, cioè un'istanza di accettazione, di riconoscimento di un cristianesimo che ha dei riti, delle basi teologiche parzialmente eterodosse all'interno del mondo della Chiesa cattolica, istanze di cui Bembo si fa evidentemente portavoce. E questo è qualcosa di Bembo che non si sapeva poco, ed effettivamente il quadro che ci viene offerto della sua biblioteca ci permette di andare in direzioni come questa, e come questa molte altre naturalmente.
Figure come quelle dell'umanista Pietro Bembo testimoniano quanto il Rinascimento sia un fenomeno europeo all'interno del quale l'Italia ha un ruolo fondamentale. In che misura la letteratura rinascimentale è una letteratura aperta al contesto internazionale e prepara le grandi letterature nazionali? Luca Donghia.
Allora, questa è una domanda molto, molto complessa. La letteratura rinascimentale italiana è una letteratura che dialoga soprattutto con l'eredità dei classici. In questo senso è una letteratura, se vuole, poco nazionale e molto internazionale. E però anche in questo, diciamo, riesce a influenzare alcune delle nascenti letterature nazionali, che poi tendono a prendere una strada molto diversa. Faccio solo un caso, che è quello di un grandissimo scrittore francese del Cinquecento, Novecento, François Rabelais, che è però anche un grande umanista, che è stato anche un medico e un professore di storia della medicina, che aveva una formazione umanistica di primissimo ordine e che non per caso ha tra i suoi modelli Teofilo Folengo, che è un benedettino, un umanista e un poeta in latino maccaronico. Questo è solo un piccolo esempio per dire che la fucina, la grande fucina umanistico-rinascimentale, poi prepara anche alle letterature nazionali, che però più spesso sono in opposizione alla letteratura umanistica in senso squisito, in senso forte, quindi poi tendono a prendere delle altre strade. Ecco.
Carlo Enrico Roggia.
Il Rinascimento è un fenomeno assolutamente europeo. È un fenomeno europeo in cui, tra l'altro, l'Italia, la letteratura, la cultura italiana ha una parte fondamentale e costituisce la base di sviluppi autonomi nelle diverse lingue. Per esempio l'apporto italiano sarà fondamentale per la letteratura rinascimentale francese, pensiamo così ai poeti della Pléiade, pensiamo alla Spagna, al petrarchismo spagnolo. La figura di Petrarca, per esempio, è una figura che irradia la sua influenza un po' in tutta Europa, con degli sviluppi che poi andranno in direzioni divergenti e autonome. Quindi l'importanza della letteratura rinascimentale è assolutamente centrale in questo processo.
A mio parere, un buon maestro è quello che insegnando impara. Cioè apprende e cerca di capire persone e cose estranee alla sua competenza. Condivide le curiosità e le difficoltà dei suoi allievi. Condivide, ma su un altro piano, con un'autorità e una responsabilità che competono solo a lui. Parlo di maestri e allievi nella scuola. Fuori, naturalmente, fuori dalla scuola, il rapporto può essere e di regola è diverso, perché grandi, eccezionali, maestri impongono la loro lezione scritta a allievi noti e ignoti di più generazioni. Nella scuola, di qualunque grado, il rapporto orale immediato prevale sullo scritto, ma nella scuola universitaria, con allievi maturi, il maestro non può contentarsi di insegnare quel che sa a suo modo. Deve accompagnare e dirigere la ricerca degli allievi, che magari diventeranno a loro volta maestri. Deve sapere quel che, indipendentemente da lui, altri maestri e allievi hanno fatto e fanno nella stessa disciplina. Insomma, deve confermare e migliorare la sua propria abilità. Insomma, nella scuola universitaria, insegnamento e ricerca sono inseparabili. Questo in generale e su un piano ideale.
Così, in una testimonianza tratta dai nostri archivi, Carlo Dionisotti, tra i maggiori storici della letteratura italiana e grande studioso del Rinascimento, si esprimeva sul ruolo dei maestri. Massimo Danzi, qual è il ruolo di questo maestro ticinese per parte di madre nel suo iter intellettuale?
Beh, sono stati incontri di quando io ero più giovane, naturalmente, e sono stati, come tutti gli incontri che uno fa quando è giovane, assolutamente formativi, grandi esperienze, insomma. Potrei aggiungere Carlo Dionisotti, naturalmente, è stato, anche perché era una presenza molto viva in Ticino, eccetera, è stato sicuramente un punto di riferimento, ma, come dire, non sono certo che Dionisotti avrebbe, nonostante il suo apprezzamento, così frequentato zone eterodosse della letteratura. Nonostante fosse stato uno storico a tutto campo, lui manteneva saldo, come dire, la situazione di un certo canone, ecco. Mentre io fuoriesco da questo canone, mi occupo di testi medici, cosa che Dionisotti per esempio non ha mai fatto, mi occupo di testi che non hanno una dimensione letteraria, mentre Dionisotti ha quasi sempre occupato di testi ad altissimo profilo letterario, eccetera. Anche altri studiosi sono stati fondamentali, penso a Cesare Vasoli, penso a storici come Massimo Firpo, come Adriano Prosperi, come Gigliola Fregnito, insomma, e come storici dell'arte. Per esempio, oggi si citava questo straordinario storico rumeno che è Klein, che è morto suicida purtroppo molto presto, nel 66, quando era a Villa Itatti. E Klein ha scritto un libro che è assolutamente straordinario, insomma. Questi sono stati incontri, non ho mai incontrato Klein, ma naturalmente sono stati incontri di personaggi che hanno segnato la mia, come penso anche quella di altri, formazione, ecco.
Le nostre regioni quale spazio trovano nella grande letteratura e cultura rinascimentale? Quali testi troviamo fuori dal canone letterario? Massimo Danzi.
Ma forse, evidentemente, la Svizzera è un paese che è andata formandosi come un puzzle, quindi di lingue diverse, di civilizzazioni diverse. E quindi forse non è nella tradizione più letteraria che noi possiamo trovare dei grandi testi svizzeri. Ma appena usciamo di lì, per esempio, nella tradizione medica sì, nella tradizione geografica, in personaggi come Konrad Gessner, che era insieme a un filologo classico, che ha insegnato greco alla prima università di Losanna, nei primi anni dell'università di Losanna, a metà del Cinquecento, che poi però ha scritto su tutto, ha scritto anche un libretto sui latticini, per esempio. Ma ha scritto anche sulle terme, ha scritto sulle biblioteche, ha scritto... Ecco, fuori dal canone strettamente letterario troviamo allora dei testi molto importanti. Ed è un po' peccato che questi testi restino fuori dalla conoscenza, perché contribuiscono esattamente come quelli che appartengono al canone più ristretto letterario contribuiscono alla cultura di un paese. Io sono sempre andato avanti per curiosità personali, quindi bisogna che un testo in qualche modo o un argomento o un tema mi affascini e allora sono disposto a lavorare e anche senza accorgermene. Attualmente vorrei pubblicare questo trattato sulle terme svizzero di Konrad Gessner, che è un testo unico, che è stato pubblicato una sola volta a Venezia nel Cinquecento e poi mai più. Quindi sarebbe il ripescaggio di un documento fra medico e studio humanitatis e letterario che merita. E Gessner fu certamente uno dei grandi interpreti della cultura svizzera. Lui era zurighese. E a quel momento Zurigo apparteneva alla Confederazione già da tempo e quindi ha indubbiamente un ruolo in questa grande... Naturalmente intorno a Gessner si muovono poi personaggi per contrasto o per adesione di Gessner, molto diversi, per esempio un Paracelso con cui Gessner aveva dei rapporti assolutamente conflittuali e che giudicava un cialtrone, oppure altri.
Viene in mente per esempio Ulisse Aldrovandi?
Certo, certo, Aldrovandi aveva un carattere molto particolare, molto difficile, e, però Aldrovandi, che appena un po' dopo Gessner, ha una produzione molto simile a quella di Gessner. E questi naturalisti, che erano insieme però anche illustri grecisti, perché Gessner, non dimentichiamolo, è attivo anche sui cantieri della filologia galenica. La filologia galenica, cioè il rifacimento del testo di Galeno che a metà del Cinquecento si impone perché gli anatomisti come Vesalio, eccetera, cominciano a dire che Galeno ha sbagliato tante cose, eccetera. Quindi si tratta di ritornare sul testo per verificare quello che il testo veramente ha detto. Ecco, ha in Gessner un grandissimo protagonista, come ha in John Kay, altro grande inglese che ha lavorato lì, come ha... Quindi si fonde, diciamo così, una conoscenza filologica dei testi, della tradizione, con istanze naturalistiche in questo caso, sulla cultura delle acque, sulle acque curative, sulle terme, sul corpo alla fine.